Radio Emilia Romagna.
Emilia Romagna Music Commission. Notizie da una regione in musica.
The Tower Jazz Composers Orchestra. Alfonso Santimone presenta l'esordio discografico della Resident Orchestra del Ferrara Jazz Club. Il brano che avete appena ascoltato è Ocapi parte prima, frutto del genio compositivo di Piero Bittolo Bon, e brano di apertura dell'album d'esordio della Tower Jazz Composers Orchestra, che oggi ho il piacere di presentarvi. È al Torrione San Giovanni di Ferrara che la Tower Jazz Composers Orchestra, da progetto didattico, si costituisce come orchestra residente nel 2016, dando vita a un'esperienza artistica unica nel panorama jazzistico italiano, con un repertorio incentrato su composizioni e arrangiamenti originali. A dirigere l'organico a dimensione variabile, che conta oltre 20 elementi, c'è l'estro e la creatività di Alfonso Santimone e Piero Bittolo Bon. Tra i 10 migliori gruppi dell'anno al Top Jazz 2018 di musica jazz, l'orchestra è una tra le realtà più intraprendenti della scena nazionale ed europea. Oggi la Tower Jazz Composers Orchestra guadagna ancora di più la meritata attenzione di critica e pubblico. L'omonimo album d'esordio, freschissimo di pubblicazione, è stato presentato lo scorso 11 novembre all'interno delle mura del Torrione ed è già stato recensito dal giornalismo del settore come tra i migliori album italiani dell'anno. Il co-direttore della Tower Jazz Composers Orchestra, Alfonso Santimone, in un'interessante e divertente chiacchierata, ci accompagna in un viaggio immaginifico attraverso le trame musicali di questo album denso, onirico, complesso, fluido, fatto di scivoli e salti mortali, ruote panoramiche e marce militari, gare automobilistiche, visioni concrete e pensieri astratti. Buongiorno a tutti, oggi mi trovo nella casa, nel laboratorio creativo della Tower Jazz Composers Orchestra, sede dell'associazione Jazz Club Ferrara, all'interno delle mura del Torrione San Giovanni. Con me c'è Alfonso Santimone, uno dei direttori della Tower Jazz Composers Orchestra. Buongiorno Alfonso.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano.
Alfonso, tu non hai bisogno di molte presentazioni per chi lavora nell'ambito del jazz e soprattutto qua giochiamo a casa tua.
Ah beh sì, certo. Siamo in città, qui nel mio condominio sono conosciutissimo.
Nel tuo condominio a dire non solo. Però oggi mi rivolgo a te in qualità di direttore di questo progetto che possiamo considerare unico in Italia, ovvero un'orchestra jazz di 20 elementi dove il focus, la parte più importante, è dedicata proprio alle composizioni originali. Come nasce questa avventura?
Innanzitutto ribadisco che sono co-direttore di questa avventura insieme a Piero Vittolo Bonne. In realtà la nostra intenzione per i prossimi anni è di allargare questo concetto di direzione condivisa a più membri. Nasce in realtà come esperienza di tipo didattico inizialmente, cioè noi qui al Torrione qualche anno fa facciamo partire un'esperienza che si chiamava e si chiama ancora The Unreal Book. È un calambur intorno al fatto che esiste una raccolta di trascrizioni di standard fatti alla scuola Berkeley a Boston negli anni 70-80, che viene chiamata in gergo The Real Book. La nostra idea era lavorare didatticamente sul repertorio più legato all'attualità jazzistica, o comunque agli ultimi 20-30 anni, che spesso sono negletti rispetto a quel repertorio lì, e quindi Piero, che è un grande titolista, trovò questa idea di chiamarlo The Unreal Book. Dentro questa esperienza ci fu una fase un pochino più orchestrale, e questa declinazione orchestrale di quel progetto didattico poi sfociò nell'idea di costruire un organico di giovani improvvisatori che avessero anche la possibilità e la voglia di scrivere per un organico così grande. Quindi ovviamente uno dei problemi più significativi nel portare avanti un progetto orchestrale è il problema logistico, cioè viene gente da un sacco di posti, le spese sono alte, i soldi che si prendono a suonare sono pochissimi, perché evidentemente l'organico è molto numeroso e le risorse che ci sono nel nostro ambiente sono quelle che sappiamo tutti che ci sono. E quindi la motivazione che poteva tenerci insieme era quella di sperimentare composizioni e orchestrazioni, perché non soltanto ci sono composizioni originali, ma ci sono anche arrangiamenti originali di composizioni di altri o di musicisti che magari ci piacciono. E questo fu la ragione iniziale, cioè condividere un'esperienza di composizione su base orchestrale. Questo segretamente, fra virgolette, aveva per me anche l'intenzione di provare a sperimentare un linguaggio non esattamente tipico della big band jazzistica. Però ritengo che sia bello provare a spingere il linguaggio orchestrale nell'ambito della musica improvvisata. Quindi era un'esperienza che ha nelle sue ragioni anche il tentativo di superare i confini estetici classici della scrittura per big band.
Faccio fatica a pensare al processo della composizione. Come si approccia il musicista, magari che è trombonista piuttosto come te, pianista o amante dell'elettronica, a pensare a tutti gli strumenti presenti nell'organico? Come avviene questo processo creativo?
Beh, diciamo che un compositore, nota margine, degno di questo nome in qualche modo, è anche qualcuno che possiede o che cerca di conquistare nella propria storia musicale, nella propria carriera musicale, cerca di maturare le competenze tecniche e anche proprio di controllo mentale del poter sentire internamente il suono di qualcosa. Un compositore sente nella testa il suono che vuole realizzare, oppure ha un'idea vaga di un suono e cerca pian piano di realizzarla. Questo vale per una composizione che sia fatta per uno strumento solo o anche per un organico molto largo. Chiaramente quando si parla di composizione per un organico molto largo bisogna anche avere una capacità di immaginazione interna del suono che comporta un'abilità più grande, un orecchio interno più abile, diciamo così, e bisogna anche avere la capacità tecnica di saper mettere insieme questi strumenti dal punto di vista sia armonico, quindi degli accordi che si sviluppano nel momento in cui queste tante linee si incrociano, e anche dal punto di vista dell'orchestrazione mettere insieme i timbri in un modo che sia efficace rispetto all'idea iniziale. Non c'è una regola fissa, nessuna regola esiste in realtà. La musica di tutto il Novecento ha detto questo, che insomma le regole su cui certe prassi musicali hanno costruito la loro storia in secoli precedenti poi sono man mano sfumate, e l'apertura a 360 gradi nelle possibilità del suono è stata una realtà nel Novecento. Questo è avvenuto anche nel lasso di tempo in cui il jazz si è evoluto, cioè il jazz in 100 anni ha preso forme diversissime. Sostanzialmente un compositore che scrive per un per un'orchestra di improvvisatori ha un'intuizione probabilmente o tematica, per cui di una qualche linea melodica, oppure ha un'intuizione ritmica, oppure ha un'intuizione armonica, oppure ha un'intuizione timbrica, oppure intuisce un meccanismo che tiene insieme questi vari strumenti, oppure ha più di una di queste cose insieme come germe iniziale. La vera fatica del compositore non è avere l'idea di ispirazione, ma è farsi il mazzo per svilupparla, e svilupparla non soltanto temporalmente, quindi nel corso del tempo, ma anche nel parametro verticale, cioè quello che succede nella densità orchestrale in quel caso. Ogni compositore ha le sue poi coordinate estetiche. Con questa cassetta di attrezzi poi ciascuno cerca di sviluppare un'idea che può essere strettamente musicale, extra musicale, perché magari con la musica voglio dirti qualcosa o voglio stimolare un processo nell'ascolto. L'ascoltatore è parte attiva della composizione. Da compositore io parlo con te ascoltatore, e da improvvisatore mi aspetto che anche tu improvvisi l'ascolto allo stesso modo in cui io improvviso nelle linee di ciò che ho scritto.
E quando tu porti una composizione così come un altro membro dell'orchestra all'interno del gruppo, quanto margine c'è per gli altri di aggiungere, togliere?
Dipende, nel senso che può esserci tantissimo margine, nel senso che può essere una composizione scritta con pochissimi elementi e che lascia molto spazio all'improvvisazione collettiva o non collettiva a seconda dei casi, oppure può essere che la misura sia ribaltata, potrebbe essere che la composizione sia molto scritta, ci sia pochissimo spazio di improvvisazione. Non c'è limite in questa cosa nella nostra esperienza orchestrale. Io per esempio ho portato un pezzo dove l'improvvisazione è quasi nascosta nelle trame della scrittura, che è uno degli ultimi che ho fatto. L'idea spesso, per quanto mi riguarda, ma la sento anche da parte di altri compositori dell'orchestra, è quella di cercare di non rendere evidente la differenza tra la scrittura e l'improvvisazione. Cioè, questo significa far sì che la scrittura abbia un suono quasi da improvvisazione e far sì che l'improvvisazione abbia quasi un suono da scrittura, no? Allora in quel momento lì l'improvvisazione e la scrittura si uniscono, e dal mio punto di vista l'esperienza estetica della musica improvvisata che preveda la scrittura anche diventa la cosa per me più interessante e più stimolante. Quando non riesco a riconoscere da ascoltatore, beh, è difficile che non ce la faccia, però, perché ovviamente l'orecchio tecnico mi aiuta, ma quanto più sento organicità tra l'improvvisazione e la scrittura, più mi diverto ad ascoltare la musica, più godo, diciamo, ritualmente parlando, nell'ascoltare la musica.
Voi avete da pochissimo presentato il vostro primo album d'esordio che porta il nome proprio dell'orchestra. Un lavoro enorme, ho letto che avevate a disposizione già 60 tracce su cui andare, quindi già avreste pronti altri 2-3 album praticamente. No,
abbiamo 60 composizioni, poi registrarle è un altro paio di maniche.
Addentriamoci all'interno di questo album. Quindi la selezione appunto di questi brani come è stata fatta? Che ragionamento avete fatto per selezionare 14 su appunto 60 possibilità che avevate a disposizione?
Diciamo che non è stata una cosa semplice, perché appunto prendere le mosse da un repertorio di circa 60 composizioni che abbiamo comunque portato in questi anni di esperienza insieme e, va detto, provate il giorno stesso della prima esecuzione, cosa per niente semplice. Quando noi portiamo una composizione nuova la proviamo in un'ora al pomeriggio e alla sera la suoniamo, quindi tutto questo volume di scrittura, di composizioni portate dentro questo perimetro, è stato sottoposto al vaglio e al filtro che doveva portarci alla scelta delle composizioni da mettere nel disco. Come le abbiamo scelte? Probabilmente abbiamo scelto quelle che più andavano nella direzione di cui ti parlavo prima, cioè del definire un linguaggio orchestrale dentro qualcosa che assomiglia a una big band di matrice jazzistica, anche se non è esattamente, ma la strumentazione è abbastanza quella lì. Abbiamo scelto le composizioni che cercavano un po' di più di forzare questi limiti in qualche modo, e anche quelle che avevano determinati elementi di complessità proprio, come dire, intrinseci, e quelle che in questo processo di successive residenze che abbiamo fatto qua hanno avuto occasione di essere stati provati più volte, quindi quelli che in qualche modo percepivamo come più maturi. Gioco Forza erano più maturi quelli che presentano maggiori difficoltà, perché siamo stati costretti a frequentarli in prova più spesso. Una cosa molto importante per un improvvisatore che legge delle parti scritte è avere la coscienza della propria posizione dentro l'organico, cioè cosa sto facendo io qua in questo pezzo, in questo momento, che ruolo sto giocando. Questo processo necessita tempo, perché io per orientarmi da dentro l'orchestra, per orientarmi nelle trame di una scrittura molto complessa, devo capire che ruolo ho in quel punto. Soltanto in quel modo riuscirò ad emettere il suono nel modo giusto, con la giusta articolazione, con la giusta dinamica, con la giusta intenzione, eccetera, eccetera. E il lavoro del direttore direttore di turno è sostanzialmente quello, è in prova quello di mettere insieme questi elementi. Detto questo, abbiamo fatto una cernita di quelli che erano i pezzi che più avevano queste caratteristiche di cui ti ho parlato, e sostanzialmente erano questi che vedi qua.
Ma all'interno dell'orchestra tutti si cimentano con la composizione, o per esempio ci sono dei musicisti che invece seguono e basta?
Dunque, moltissimi si sono cimentati nella composizione, non tutti. Io, diciamo, da improvvisatore ritengo che sia fondamentale frequentare la scrittura. La scrittura ti aiuta a definire degli elementi del tuo stile di improvvisatore, che poi è come se tu improvvisassi ciò che scrivi e scrivi ciò che improvvisi in qualche modo, no? La mia speranza è che tutti prima o poi abbiano questa esperienza. Comunque devo dirti, la grande maggioranza.
Adesso entriamo nel merito,
nel vivo,
di questo album, e quindi ti chiedo di spendere qualche parola per ogni traccia. Allora, partiamo da O Capi,
non lo sapremo mai. Questa è una composizione di Piero Bittolo Bon.
Ci interessa anche l'etimologia.
Parla di questo animale che è un mezzo zebra e mezzo mulo, non capisco bene. Comunque Piero saprebbe sicuramente dire la specie esatta. Comunque O Capi, non so bene, cioè ho qualche idea sul perché questo animale.
Ce la siamo un po'
esatto,
fatta.
Con il di dietro a strisce sia nel titolo di questo pezzo, che è un pezzo basato su un riff ritmico particolarmente elaborato, che ricorda un po' l'idea dello stuttering. Lo stuttering nel gergo dei musicisti di elettronica significa quando c'è un sample o qualcosa che viene ripetuto in una maniera frenetica e magari anche variabile. Questa scrittura ricorda un po' quell'idea lì, in un modo più evidentemente elaborato e più cangiante, però è fondamentalmente una linea melodica distribuita su tutto l'organico, che ha una struttura ritmica molto particolare.
La parte prima costituisce l'intro, e poi invece andiamo su una chiusura importante del disco con la seconda parte di...
Esatto, questa scelta, diciamo, di dividere i pezzi è stata un'idea di Piero, anche questa, perché secondo lui, e ha ragione, dava un pochino più unità al percorso, quindi abbiamo potuto scorporare delle tracce. Nel suo caso lui ha deciso di mettere O Capi parte prima, poi inserire un altro suo brano, Juvenes d'un Sumus, che è anche qui un gioco di parole intorno all'inno della goliardia, Gaudeamus igitur, Juvenes dum, D-U-M, ma dum ovviamente, no? Si riferisce, D-O-O-M, si riferisce ad altro. Quello è una specie di inno, in effetti, quel pezzo, che poi sfocia in una reprise di O Capi, riprende gli elementi centrali di O Capi, quindi è un po', come dire, a chiusura di un cerchio in qualche modo. Ecco, poi si prosegue con un brano invece di Stefano Dalla Porta, che è il bassista della band. Piero invece suona contralto, sax contralto, flauto basso, flauto normale, clarinetti vari, eccetera eccetera. Cosa tipica degli strumentisti a danza è suonare molti strumenti diversi, che qui sono molto rappresentati. Lucid Dream invece, che è il pezzo di Stefano Dalla Porta, contrabbassista, è ispirato a alcuni elementi che stanno dentro il libro Psicomagia di Alejandro Jodorowsky, di cui molti di noi sono appassionati, tant'è vero che poi Stefano ha usato una traduzione in inglese di un brano di quel libro che Marta Raviglia, la nostra cantante, canta in quel punto. È un pezzo, anche questo, basato su un ostinato ritmico fondamentalmente, però il brano è meno spostato sull'aspetto strettamente ritmico, che nel brano precedente era molto evidente. Qui c'è anche un aspetto, diciamo, più accordale, che ha una sua rilevanza.
High Tension Store ma tu fai un casino.
No, High Tension Store è un pezzo mio vecchissimo, che ha avuto incarnazioni diverse. È un pezzo scritto nel 96, quindi insomma adesso sono passati 23 anni. È un po' un brano che allora rappresentò per me un punto di arrivo, ma mi sono reso conto che poi era anche un punto di partenza. È un brano che in qualche modo condensa in pochissimo spazio tantissime idee diverse, lo scheletro del brano. Poi, come ti dicevo, l'ho proposto negli anni in forme diverse, con organici diversi, e quindi anche con orchestrazioni diverse che danno un po' una dimensione diversa di questi elementi. È tanta roba condensata in poco spazio, sia verticalmente che orizzontalmente, con anche un piglio un po' ironico. Nella mia esperienza personale è un po' come mettere una pietra tombale sulla postmodernità, cioè basta, qui dentro ho mischiato tutto quello che potevo mischiare, dalle trombe da stadio alla musica contemporanea, di tutto, basta, così per me c'è dentro tutto, e questa cosa qui me la porterò come esercizio avanti. In questo caso ci sono state aggiunte delle parti per questa formazione che fanno da base a una lettura recitata di alcune poesie di Artaud che Marta fa, e che io ho scelto per questo pezzo.
È un brano Bellissimo, davvero.
Grazie, grazie.
Direi il mio preferito dell'album. Là, ma se ci fosse
vedi,
stato
le vecchie hit, l'avrei detto. Esatto. Brava, così si fa. Bene, non glielo diciamo questo.
Okay. Però
sono belli tutti. Allora, poi c'è Trova l'intruso, che è un pezzo di Giulia Barba, che nell'orchestra suona il sax baritono.
E sento un po' il tocco femminile, soprattutto nella prima parte di Trova l'intruso.
Guarda, mi sono accorto, leggendolo bene e praticandolo un po', che ha delle sottigliezze melodiche molto molto interessanti, pur nella sua apparente classicità, perché è uno di quei pezzi che sta forse più collegato alla tradizione jazzistica, c'è uno swing, diciamo, più esplicito, più classicamente riconoscibile, però ha tutta una serie di spostamenti di gravità ritmiche che lo rendono molto liquido, e a me piace molto come struttura. E anche qui c'è stata l'idea di separarlo in due tronconi, anche questo per dare ritmo alla scaletta. Lo trovo melodicamente molto affascinante e molto sperimentale dal punto di vista dello star dentro al perimetro ritmico che il jazz classicamente ha. Dopodiché c'è Tammorra di Lorenzo Manfredini, che è un giovane trombonista ferrarese. In realtà lui è di Mirabello. Devi sapere che Mirabello è la base di un gruppo storico del crossover italiano, che sono gli Strike. Sono di Mirabello e incredibilmente uno degli ingredienti tipici del loro crossover era comunque il reggae, lo ska, il rocksteady, oltre che ovviamente il pachanka, eccetera eccetera, le esperienze legate a Mano Negra, Negres Verde. E incredibilmente questo pezzo è un pezzo che ha una cadenza reggae, quindi è un po' come dire il Genius Loci di Mirabello l'ha influenzato, insomma, in qualche modo. Si presenta, diciamo, dentro alla scaletta come qualcosa che dal punto di vista del genere è molto identificabile, cioè il ritmo è chiaramente reggae, però è giocato, come dire, un po' sulla falsariga di altri riferimenti. Mantiene questa identità crossover che a questo punto si aggiunge al Genius Loci di Mirabello, insomma.
Altro brano, il brano successivo è sempre di un trombonista, che è Filippo Vignato.
Provvisorio, credo che fosse il titolo che gli aveva dato inizialmente, un po' così, poi ha deciso di tenerlo, ma si tratta di un brano che è una canzone, fondamentalmente, un brano che sembra quasi una canzone, non dico pop, però comunque ha la struttura di una song, con un testo che Filippo ha scritto, che ha una melodia che viene esposta dalla voce, dopo un'introduzione orchestrale più contrappuntistica, che poi si sviluppa su questa idea del chorus, come dire, cioè su questa idea della song che viene proposta un paio di volte dalla voce, che diventa un giro armonico su cui improvvisare e che poi ritorna nel finale riproponendo il tema. Ecco, non tutti i brani hanno questa cosa del giro armonico come elemento di improvvisazione, per esempio, o non ce l'hanno in modo esplicito, cosa che in un organico orchestrale è abbastanza particolare, perché fare musica senza accordi per un organico così grande, senza accordi siglabili in modo esplicito, non è una cosa consueta nel jazz. È normale nell'esperienza orchestrali della musica contemporanea del Novecento e degli anni 2000. Provvisorio è uno di quei brani che ha una chiara struttura armonica, così come ce l'ha Lucid Dream, così come ce l'ha Trova l'intruso. Non ce l'hanno Okapi in modo esplicito, sì. Ce l'ha, ma non ce l'ha Intention Story in modo esplicito, ma ce l'ha lo stesso. E continuiamo così sul brano di Simone Sferruzza, che è batterista, sì. Uno dei due batteristi dell'orchestra.
Tra l'altro c'ha una bellissima introduzione di piano e fiati.
Sì, sì, sì.
Yellow Trip. Non l'avrei attribuita a un batterista, vedi qua, quando ti dicevo appunto che non riesco ad entrare, no, nella testa del compositore, ovviamente. È di una delicatezza questa intro che non l'avrei attribuita appunto a un batterista.
Forse dobbiamo abbattere le nostre, come dire, i nostri pregiudizi rispetto a che cosa è cosa, cioè nel senso che ci sono un sacco di compositori, diversi compositori molto, molto interessanti, soprattutto nelle musiche improvvisate contemporanee, che si iscrivono nella tradizione del jazz in senso allargato, che suonano la batteria. Me ne viene in mente uno che è John Hollenbeck, me ne viene in mente un altro che è Jim Black. Sono tutti musicisti che hanno partecipato in modo importante al downtown di New York, alla seconda ondata del downtown di New York, tutte le esperienze post-zorniane, eccetera, oppure ai compositori che stanno dentro la tradizione degli ultimi 30 anni, Tim Berne, gente così, insomma, sono tutti musicisti che hanno lavorato un sacco con e sono batteristi e hanno delle penne fantastiche. Sono musicisti che scrivono anche per organici dove non c'è la batteria. Uno tra i più giovani, che è un nero, si chiama Tyshawn Sorey, è un ragazzone così, batterista, che lo dice, cacchio, questo e scrive delle robe di musica contemporanea incredibili, per cui i batteristi scrivono come esattamente come gli altri, se hanno la conoscenza per farlo e la competenza per farlo e la voglia di farlo. E quindi appunto questo brano c'ha qualche venatura lisergica nell'intenzione del compositore, un po' allucinata, ed è molto giocato su elementi di natura contrappuntistica. Non svelo troppo poi dei brani, perché parlare della musica è sempre difficile, no? Quindi ascoltare fa molto di più, e ascoltare ti consente di trovare nei brani quello che non era nell'intenzione del compositore, è la cosa più bella. Poi c'è B. Brisbane, sempre Piero, io so cosa vuol dire. Lui in quel periodo in cui scrisse questo pezzo stava vivendo in una casa che non è quella dove vive ora, ma è in un'altra parte della città, molto vicino. Aveva un gran febbrone, era da solo in sta casa col freddo, e questo febbrone pare derivasse da questo virus B che veniva dall'Australia, quindi Brisbane. Io poi ho pensato, B. Brisbane, cioè come dire, stare mica tanto bene. Lui non, e poi Brisbane, c'ha questa idea del brivido, insomma, un solito titolo di Piero che includono tante cose, ed è un pezzo secondo me molto particolare, che ha quasi il suono di certe esperienze del minimalismo americano, non so, mi fa venire per qualche ragione un po' Morton Feldman, basata su una tessitura di flauti e di elettronica, e c'è questa vocina acutissima che canta un testo che Piero ha scritto, che si riferisce a questo virus. Molto affascinante l'architettura che ci ha costruito sopra. Poi segue la seconda parte di Trova l'intruso, sì, di cui abbiamo parlato prima. Poi c'è Transitions di Filippo Refice, che è un sassofonista friulano che ha vissuto per anni a Bologna e adesso si è trasferito qua a Ferrara, e ha scritto questo brano che si chiama così perché appunto contiene delle trasformazioni interne tra una sezione e l'altra. È giocato su un tempo di tre quarti, ma che si intuisce pochissimo, dove la metrica è continuamente fluida, in movimento, è difficile percepire la gravità metrica del pezzo, e dentro questa trama metricamente fluida avvengono delle transizioni sul piano sia orchestrale che melodico e anche proprio timbrico, da cui il titolo. Poi c'è 81, che è uno degli ultimi pezzi che ho scritto l'ultimo pezzo che ho scritto per Tower Jazz Composer Orchestra, che ho scritto in occasione di un concerto che noi abbiamo fatto al museo dedicato alla strage di Ustica, dove c'è questa opera Boltanski, di questa opera che ha appunto, come sai, il relitto dell'Itavia al centro, e poi queste 81 schermi neri da cui poi emergono delle voci. L'impressione che mi ha dato quella cosa lì è tale, quando sono andato a visitare il posto, che ho scritto questo pezzo che si chiama 81, dedicato a queste 81 vittime, ma che ho collegato anche alle esperienze, diciamo, spirituali legate all'acqua, che sono parte della cultura Yoruba. Questo è un pezzo in cui le trame delle improvvisazioni sono nascoste dentro la scrittura, c'è l'improvvisazione ma non si vede, come dire, ed è un pezzo molto ieratico, con poca propulsione ritmica, contrastato immediatamente dopo da Tower War,
che mi ricorda anche un po' la copertina
sì, esatto, che sicuramente album. L'elemento che Massimiliano Sorrentini, che ha realizzato la copertina, ha colpito di più, probabilmente come titolo, conoscendolo anche come persona, ha come me dei lati battaglieri, diciamo così. E quindi Tower War di Federico Pierantoni, che è un trombonista della provincia di Bologna, che anche lui si è trasferito a Ferrara da un po' di anni, e che è un pezzo, diciamo, giocato su un'idea omoritmica, cioè tutti gli strumenti fanno la stessa linea allo stesso tempo, con un piglio quasi da inno militare. E poi c'è Ecce Combo, che è un'altra mia composizione un po' più recente di High Tension Store, però anche questa non recentissima, è una roba dell'inizio degli anni 2000 più o meno, un pezzo dove non esiste una metrica precisa né un'armonia precisa, giocato su elementi contrappuntistici, o meglio, esiste un'armonia che io conosco ma che non è esplicitata attraverso sigle. Dopodiché arriviamo alla traccia finale di cui abbiamo parlato già all'inizio, perché si collega all'iniziale. C'è una ghost track nel disco, e si riferisce a ricordare un nostro carissimo amico, un amico di tutti noi qua del club e non solo, che è stata una persona importante anche per la comunità artistica ferrarese nella sua lunare presenza in città, ancora tangibile perché tante delle sue opere sono ovunque, sui muri, nei bar, nelle case delle persone. Questa persona, che si chiama Marco Iannota, è mancata un paio di mesi fa dopo una breve malattia, quindi abbiamo voluto ricordare un'occasione in cui lui, dopo così averlo convinto, lui parlava sempre di voler fare qualcosa con la gran cassa e la voce, però lo diceva sempre, poi non lo faceva mai, come spesso le sue boutade, diciamo, artistiche performative al di fuori dell'arte visiva, che era la sua arte di lezione. Una volta l'abbiamo convinto, è stato ospite dell'orchestra a fare questa performance di gran cassa e voce con una lingua che lui improvvisava, mista di ferrarese, latino, lingue inventate, e questa gran cassa suonata un po' omoritmicamente rispetto alle sue sillabe e un'improvvisazione dell'orchestra che abbiamo fatto dal vivo con lui. Questo è qualcosa che risale all'aprile del 2019. Non è in scaletta perché appunto è una ghost track, una traccia fantasma che abbiamo voluto mettere come ricordo a lui, e ci sembrava più sacro non scriverla piuttosto che scriverla.
Parliamo adesso brevemente del tour che vi aspetta. Le date sono tante, io do appuntamento a chi sta in Emilia Romagna sicuramente a venirvi a trovare in questa casa stupenda che è il Torrione.
Sempre, e a prescindere da noi, cioè,
a prescindere da voi
sempre, perché esatto. È un posto che ha proprio il sapore di quei club di jazz che sempre meno ci sono al mondo. È un posto che andrebbe...
Ma poi li trasudano il jazz.
Sì, cioè proprio sai, l'hanging, stare qua, musicisti che arrivano tarda notte, cioè tutta una roba per cui la comunità musicale fa vivere il posto, insomma.
E voi qui sarete il 13 dicembre e il 24 gennaio.
Esatto, sì.
E comunque una volta al mese, esatto, si ha la possibilità di ascoltarvi qui.
Vi invito tutti a fare questa splendida esperienza con noi.
Grazie. Piacere. Io vi saluto e vi do appuntamento al Torrione di Ferrara per ascoltare all'interno di quelle mura antiche e suggestive le composizioni originali della Tower Jazz Composers Orchestra, che ha il merito di ripensare e riscrivere la musica contemporanea per organico orchestrale. Ascoltate buona musica e restate sintonizzati su Emilia Romagna Music Commission.